prego di aprire le Bibbie in Genesi 3:15, perché è qui che partiamo. Questo messaggio ho deciso di intitolarlo Venerare, adorare la Madonna è biblico. In un dibattito televisivo, in un talk show, si discuteva dei mali che affliggono questo mondo. Un volto molto noto in TV arriva a dire con una domanda: e la radice di questo male, che è il principe dell'aria, cioè Satana, il diavolo? E non possiamo che essere d'accordo su questo punto. Ma poi esce con una frase in Genesi 3:15 che andiamo a leggere: e io porrò inimicizia fra te e la donna, la Chiesa, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie, la Chiesa di Dio, ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno, identificando la donna con Maria. Quindi il mio sermonetto non vuole essere in alcun modo da offesa contro delle persone che credono nelle tradizioni. Anzi, Maria stessa sarebbe delusa se sapesse che viene venerata, che non significa onorare, ma adorare, venerare, come dall'etimologia, significa domandare grazia ai dèi. Ma mettere un po' d'ordine sulla vera o falsa identità biblica di Maria. Nel secondo comandamento è scritto: non adorare sculture, creature e immagini. L'Apostolo Paolo dice in 1 Timoteo 2:5: v'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini. E poi continua nel versetto 16, il quale solo possiede l'immortalità. E senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà. Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria, Gesù Cristo uomo. Notizia scritta in ADN Kronos, Città del Vaticano, 29 maggio 1996. Quadri e statue che raffigurano la Madonna mentre schiaccia la testa. Falso del serpente che andrebbero tutti rifatti perché si basano su un clamoroso errore teologico. Una svista nata da una traduzione poco corretta dall'ebraico al latino del testo del Protovangelo e che per secoli è rimasta inalterata divenendo fonte inesauribile di ispirazione per artisti, scultori e pittori. Abbiamo già avuto modo di ricordare in precedenza, ha spiegato Giovanni Paolo II, davanti a migliaia di pellegrini, come questa versione non corrisponda al testo ebraico, nel quale non è la donna, bensì la sua stirpe, il suo discendente, a calpestare la testa del serpente. Tale testo attribuisce quindi non a Maria, ma a suo figlio la vittoria su Satana. Genesi 3:15 dice: io porrò inimicizie fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Questa frase fa parte della maledizione che Dio rivolge al serpente che aveva tentato Eva e che aveva indotto Adamo ed Eva a disubbidire alla proibizione di Dio di nutrirsi del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, causando la caduta del genere umano. La teologia cristiana considera questo testo una profezia della futura venuta del Messia, chiamato qui progenie della donna, che avrebbe così redento una parte dell'umanità, strappandola alla condanna meritata a causa del peccato commesso. Dio così manifesta in questo modo la sua grazia e misericordia. Iniziamo con l'affermazione che Maria, quando l'arcangelo Gabriele gli appare per dirle che è stata scelta per essere la madre del Messia, e lei con grande umiltà e fede accettò. Quando rispose: Sono l'ancella del Signore, sia fatto secondo la tua parola. Luca 1,38 Maria disse: Ecco, io sono la tua serva, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Fermiamoci un momento a riflettere. Mettiamoci nei panni di Maria. Le conseguenze che avrebbero comportato sicuramente si affollavano nella mente di Maria. Avrebbe concepito un figlio da Dio. Ma chi l'avrebbe creduta a una cosa simile? Non certo Giuseppe, che aveva altri valori morali. Alti valori morali, scusate, e si aspettava che che la sua futura moglie gli fosse fedele. Cosa poteva pensare la gente di lui e di lei, di lei e di lui? Al suo posto sicuramente chiunque si sarebbe arrabbiato, ma Giuseppe era anche lui un buon cristiano e amava molto Maria, quindi decise di lasciarla senza fare scandali, come leggiamo in Matteo da 1,18 a 21. Oh, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe. Ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto, e non voleva esporla all'infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Ma mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tu come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Ed ella partorirà un figlio e tu le porrai il nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Il titolo onorifico di Maria, di Madonna, dato a Maria, dalle ricerche fatte mi hanno fatto sobbalzare dalla sedia quando le ho lette. Madonna significa mia signora. Signora con la S maiuscola. Questa attribuzione la si può dare solo al Signore Gesù Cristo. Maria, Madre di Dio, con il termine greco Theotokos, Dea Madre, nel 431 i Vescovi riuniti dichiarano che Maria, la Regina del Cielo, diventa Madre di Dio. E con questa dichiarazione intendono attribuire a Maria una divinità. La Maria che noi conosciamo è un esempio di coraggio e di fede per tutti noi. La Maria che noi conosciamo è una signorina che vive a Nazareth, una città che si trova nelle colline della Giudea. Ha un'età che va dai 18 ai 22 anni, conosce bene la Bibbia, la parte del Vecchio Testamento perché il Nuovo non era ancora stato scritto. E come tutte le ragazze di questo mondo desiderava sicuramente sposarsi. Infatti era fidanzata con Giuseppe ed erano in procinto di sposarsi per iniziare una vita tranquilla e serena. Dio però per lei aveva altri piani. Era infatti giunta l'ora di mandare suo figliolo, il suo figliolo, che sarebbe nato da una donna. Ma scelse Maria. Ora vorrei fare una precisazione molto semplice. Maria, secondo una certa teologia, nasce senza peccato. Se così fosse, come poteva Gesù Cristo diventare un uomo mortale? Se non entrando nel grembo di Maria? Ovvio che Gesù nasce con le conseguenze del peccato come tutti i bambini innocenti alla nascita, ma con il crescere peccano come tutti noi. Non di certo Gesù poteva peccare. Romani 1,4, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santità, mediante la risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Nato nella casa di Davide secondo la carne, ma dichiarato figliol di Dio con potenza secondo lo Spirito di santità, mediante la sua risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. E questo versetto chiarisce la dualità di Gesù, il figlio dell'uomo, chiamava spesso se stesso riferito a Maria, come leggiamo in Marco 1,1. Principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figliol di Dio. E in Matteo 3,16, e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli s'apersero. Ed egli vide che lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui. Nel versetto 17, ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. In conclusione, Maria è stata una donna pia che obbedì a Dio nel suo piano di salvezza per l'umanità, con la nascita di Gesù. Anche se a volte non capiva la missione di Gesù, come quando Gesù, dodicenne, insegnava nel Tempio, come descritto in Luca da 2, nel capitolo 2, dal versetto 42 a 50. Quando giunse all'età di 12 anni, salirono a Gerusalemme, secondo l'usanza della festa. Passati i giorni della festa, mentre tornavano, il bambino Gesù rimase in Gerusalemme, all'insaputa dei genitori, i quali, pensando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. E non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme cercandolo. 3 giorni dopo lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, li ascoltava e faceva loro delle domande. E tutti quelli che l'udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte. Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti. E sua madre gli disse: figlio, perché hai fatto così? Ecco tuo padre e io ti cercavamo, stando in gran pena. In particolare, leggiamo nei versetti 49 e 50. Egli disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del Padre mio? Essi non intesero la parola che egli aveva loro detta. E nel versetto 51, e sua madre serbava tutte queste cose in cuor suo. Nella Bibbia ci sono vari testimoniati, ci sono molti testimoniati, molti esempi di fede per ispirarci e seguirli. Pochi però eguagliano l'obbedienza della giovane Maria, che davanti alla più grande responsabilità mai progettata ad un essere umano, Maria rispose: sia fatta secondo la tua volontà. Grazie di avermi ascoltato e buon sabato.